Capitolo 25. Quando Alexei Alexandrovich entrò nello studio piccolo, accogliente, pieno di porcellane antiche e di ritratti della contessa Lidia Ivanovna, la padrona non c'era ancora. Si stava cambiando. Sulla tavola rotonda era distesa una tovaglia e c'era un servizio cinese e una teiera d'argento a spirito. Alexei Alexandrovich guardò distrattamente, in giro, gli innumerevoli ritratti noti che adornavano lo studio e, sedutosi presso la tavola, aprì il Vangelo che vi stava sopra. Il fruscio del vestito di seta della contessa lo distrasse. «Su, ecco, adesso ci metteremo a sedere tranquillamente», disse la contessa Lidia Ivanovna con un sorriso agitato, insinuandosi in fretta fra il divano e la tavola, «e parleremo prendendo il tè». Dopo alcune parole di preparazione, la contessa Lidia Ivanovna, respirando pesantemente e diventando rossa, consegnò nelle mani di Alexei Alexandrovich la lettera da lei ricevuta. Finita di leggere la lettera, egli tacque a lungo. «Io non credo di avere il diritto di rifiutare ciò», egli disse timido, sollevando gli occhi. «Amico mio, voi non vedete in nessuno il male. Io, al contrario, vedo che tutto è male. Ma è giusto questo?» Sul suo viso c'erano l'incertezza e la ricerca di consiglio, di appoggio e di guida in una faccenda per lui incomprensibile. «No», lo interruppe la contessa Lidia Ivanovna, «c'è un limite a tutto. Io capisco l'immoralità», disse, non del tutto sinceramente, poiché non aveva mai potuto capire che cosa conducesse le donne all'immoralità. «Ma non capisco la crudeltà. E con chi? Con voi. Come soggiornare nella stessa città in cui siete voi? No, davvero, più si vive, più si impara. E io imparo a capire la vostra elevatezza e la sua meschinità. E chi getterà la prima pietra?» disse Alexei Alexandrovich, evidentemente soddisfatto della propria parte. «Io ho perdonato tutto, e perciò non posso privarla di quello che è un'esigenza d'amore per lei, d'amore per il figlio. Ma è amore questo, amico mio? È sincero? Ammettiamolo, voi avete perdonato, voi perdonate, ma abbiamo noi il diritto di agire sull'anima di quell'angelo? Egli la considera morta. Egli prega per lei e chiede a Dio di perdonarle i peccati, e così è meglio. Ma ora cosa penserà?» «Non avevo pensato a questo», disse Alexei Alexandrovich, evidentemente consentendo. La contessa Lidia Ivanovna si coprì il viso con le mani e tacque un po'. Pregava. «Se chiedete il mio consiglio», ella disse dopo aver pregato e scoprendo il viso, «io non vi consiglio di far questo. Non vedo forse come soffrite, come ciò ha riaperto tutte le vostre ferite, ma del resto voi, come sempre, dimenticate voi stesso. Ma a che cosa mai può condurre ciò? A nuove pene da parte vostra, a tormenti per il bambino. Se in lei è rimasto qualcosa di umano, ella stessa non deve desiderare ciò. No, io non lo consiglio, non ho dubbi, e se me ne autorizzate, le scriverò». Alexei Alexandrovich acconsentì, e la contessa Lidia Ivanovna scrisse la seguente lettera in francese. «Gentile signora, il ricordarvi a vostro figlio può produrre da parte sua domande alle quali non è possibile rispondere senza introdurre nell'animo del bambino lo spirito del giudizio su quello che deve essere sacro per lui. E perciò vi prego di comprendere il rifiuto di vostro marito nello spirito dell'amore cristiano. Chiedo per voi misericordia dall'Altissimo. Contessa Lidia». Questa lettera raggiunse lo scopo segreto che la contessa Lidia Ivanovna nascondeva a se stessa. Offese Anna nel profondo dell'anima. Da parte sua, Alexei Alexandrovich, tornando da Lidia Ivanovna a casa sua, non poté quel giorno darsi alle sue solite occupazioni, né trovare quella calma spirituale di uomo credente e salvato che aveva provato prima. Il ricordo della moglie, che era tanto colpevole dinanzi a lui e di fronte alla quale egli era così santo, come gli diceva giustamente la contessa Lidia Ivanovna, non avrebbe dovuto turbarlo, ma egli non era tranquillo. Non riusciva a capire il libro che leggeva, non riusciva a scacciare i ricordi tormentosi dei suoi rapporti con lei, gli errori che gli sembrava aver commesso verso di lei. Il ricordo di come aveva accolto, ritornando dalle corse, la sua confessione di infedeltà, in particolare il fatto che aveva preteso da lei solo le convenienze esteriori, senza sfidare lui a duello, lo tormentava come un rimorso. Lo tormentava pure il ricordo della lettera che aveva scritto a lei, in particolare il proprio perdono, non necessario a nessuno, e le sue preoccupazioni per una creatura non sua, gli bruciavano il cuore di vergogna e di rimorso. E proprio un sentimento di vergogna e di rimorso provava adesso, esaminando tutto il suo passato con lei e ricordando le parole impacciate con le quali egli, dopo lunghe esitazioni, le aveva fatto la sua domanda di matrimonio. «Ma di che cosa sono colpevole io? diceva a se stesso, e questa domanda suscitava sempre in lui un'altra domanda. Sentivano forse diversamente? Amavano forse diversamente? Si sposavano forse diversamente quelle altre persone, quei Vronsky, quegli Jablonsky, quei ciambellani dai polpacci grassi? E gli si presentava tutta una serie di persone dense di umori, forti, che non avevano dubbi, le quali involontariamente attiravano, sempre e dovunque, la sua attenzione curiosa. Scacciava da sé questi pensieri, cercava di convincersi che non viveva per la vita di questo mondo, ma per quella eterna, che nell'animo suo c'erano pace e amore. Ma l'aver commesso in questa vita terrena, per lui insignificante, degli errori insignificanti, lo tormentava come se non ci fosse neppure mai stata quella salvezza eterna in cui credeva. Ma questa tentazione non durò a lungo, e ben presto, nell'animo di Alexei Alexandrovich, si ristabilirono la calma e la elevatezza, grazie alle quali egli poteva dimenticare quello che non voleva ricordare.